qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Salutiamo i nostri radioascoltatori, qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi necessariamente bisogna parlare del clima di tensione che si è creato col problema della Siria da una parte, in Medio Oriente, quindi a noi anche molto vicino, e dall'altra parte quello creato in Corea. Ecco, questi sono i due temi su cui andremo in parte a parlarne, in parte cercare di capire. Ecco, è evidente che la tensione è elevata. È elevata e vediamo che tutta questa tensione porta a morti, porta a bombardamenti, porta a un livello di tensione sempre più alta e evidentemente potrebbe anche scappare la situazione di mano. Perché? Perché tra persone ragionevoli è evidente che si può trovare dei comuni punti di contatto, dei comuni punti di vista dove tutti quanti possono dire di non aver perso e comunque speriamo che nessuno debba vincere, perché se qualcuno deve vincere vuol dire che questa vittoria nasce evidentemente da una guerra che può essere una guerra di grosse dimensioni oppure può essere una guerra che continua nel tempo, per esempio come quello che è avvenuto in Siria, come quello che è avvenuto e sta avvenendo tuttora in Libia e in tutta una serie di paesi, nello Yemen e in Iraq, in Afghanistan. È inutile che citiamo anche tutti quanti queste guerre fatte in parte per procura e in parte per, diciamo così, per difendere i propri interessi. Dove sta il problema? Il problema sta che siamo in parte di fronte a personaggi che sono incontrollabili. Per esempio, uno dei personaggi che è uno dei massimi responsabili della tensione che si sta creando, che si è creata anche negli anni passati e che si creerà negli anni futuri finché lui esiste, è fatta da Soros. Soros è un vecchio, veramente sembra che sia l'aspetto 3, è un vecchio che gioca a far soldi sui cadaveri, sulla una montagna di cadaveri che lui ha fatto ed è il diretto responsabile in tutto il mondo. E questo è incontrollabile perché è vecchio, non ha niente da perdere, è uno che ormai la sua vita l'ha conclusa ed è in difficoltà, diciamo così, da un punto di vista proprio psichico. E questo è un problema. Secondo problema è stato creato da McCain, che è quello che è stato il braccio destro di Obama su tutta la questione medio orientale, e lui che andava a incontrarsi col califfo al-Baghdadi, e lui che finanziava, che portava i finanziamenti, perché finanziare era Soros, portava i finanziamenti al Qaeda e al califfo. È lui che ha spinto la tensione sia in Georgia sia in Ucraina. Questo purtroppo ha dei problemi di squilibri. Perché? Perché McCain era un pilota, è stato abbattuto finché faceva i criminali a bombardamenti nel nord Vietnam, è stato abbattuto ed è stato messo nel cosiddetto Hilton ad Hanoi e probabilmente ha subito dei problemi di natura psichica. Altro problema è quello della Clinton, che anche lei è di un'instabilità psichica piuttosto notevole, ma non lo dico io, lo dicono i suoi medici. E poi c'è Obama che è stato quello, il braccio politico. Se Soros è stato il braccio economico, Obama è stato il braccio politico e McCain è stato il braccio operativo. La Clinton doveva portare avanti tutto quello che questo quartetto aveva fatto. Ecco, questo è l'elemento che è preoccupante, perché di questi quattro personaggi, la Clinton un po' meno, ma sicuramente Soros e McCain sono ancora attivi, sono quelli che tentano di creare un clima di tensione tra gli Stati Uniti e la Russia, la Federazione Russa, per cercare di arrivare, se non a uno scontro totale, che non credo che sia rientri nel gioco di questi, ma quantomeno mantenere continuamente uno scontro a livello regionale altissimo, in modo che non si possa trovare un minimo equilibrio comune, un equilibrio che possa trovare le soluzioni di tutti i conflitti che sono tuttora aperti nel mondo. Questa era l'idea che aveva Trump, ma purtroppo vuoi per alcune situazioni non chiare, vuoi per altre ragioni, si trova infischiato nella questione del Russiagate, e quindi deve dimostrare quantomeno a tutti che lui non vuole accordi certamente né a ribasso né equilibrati con la Russia, ma vuole vincere. Tentano di fargli fare quello che ha fatto Reagan con la Unione Sovietica, portarlo alle condizioni di dover cedere su tutto e poi distruggere sostanzialmente non tanto l'Unione Sovietica, ma distruggere proprio la Russia come potenza globale. Ed è questo quello che tentano di fare. È che di fronte gli Stati Uniti non hanno una federazione russa, una Russia in ginocchio, non c'è né Brezhnev, né Andropov, né Chernenko e né tantomeno Gorbaciov, che ha portato per ragioni di natura abbastanza naturale al dissolvimento della Unione Sovietica e sostanzialmente al dissolvimento, all'impoverimento e al depauperamento della Federazione Russa attraverso tutta quella storia che è avvenuta tra gli anni 90 e il 2000, tutti conosciamo. Adesso la Federazione Russa ha un presidente, ha il presidente Putin, ha un primo ministro Medvedev, che sono riusciti a far uscire dalla crisi che era sprofondata la Russia, l'hanno ricostruita e si pongono come elementi importanti nel contesto politico, nel contesto geopolitico internazionale. Questo è quanto avviene. Ecco, questo per dare un quadro generale. Per quanto riguarda il problema della Libia, della Siria, della Corea, mi sembra che le cose siano non chiare, ma comunque si possa intravedere le ragioni di tutto questo. È evidente che in Siria è stato un attacco e un tentativo di destabilizzare la Siria, e ci sono riusciti. Per fare che cosa? Per creare anche una pressione sull'Europa, che è una pressione sull'Europa determinata da che cosa? Determinata prevalentemente dagli immigrati, dai profughi, dai rifugiati che stanno premendo sull'Europa, che non è intanto importante che questi siano dei terroristi, è importante che l'Europa non riesca a sopportare una pressione che gli è data da questi profughi, sia che provengono dalla Siria, sia che provengono dal resto dell'Africa o dal Medio Oriente o anche dallo stesso Oriente, parliamo per esempio dell'Afghanistan. Ecco, di fronte a questo l'Europa si è dimostrata incapace di avere una sua linea, di essere compatta, di salvaguardare i propri interessi, ma ognuno ha cercato di valutare i propri interessi, diciamo così, nazionali, e ovviamente la potenza, la forza, la nazione più potente era la Germania, e la Germania si è assunta il compito di decidere cosa fare, come fare e cosa fare su quei profughi, sbagliando evidentemente, ha valutato che i profughi siriani, per loro che sono, diciamo così, i più tecnologicamente più avanzati, passiamo questo termine, e quindi cosa è successo? È successo che si sono portati, perché questo gli serviva come manodopera, sia manodopera di riserva, sia nei confronti degli operai del proletariato tedesco, sia nei confronti del proletariato di quello turco che lavora in Germania, e avere una pressione per mantenere il livello dello sfruttamento, perché questo si tratta. Quindi quando noi diciamo questo, diciamo che prima c'era l'Europa, quantomeno quella continentale, era guidata dalla Germania e dalla Francia, adesso la Francia è in una crisi che tutti possiamo verificare e vedere, e tutto quanto la responsabilità, o tutto gli onori o gli oneri che dir si voglia, sono nelle mani della Germania. E la Germania, dopo 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha assunto per l'ennesima volta il controllo dell'Europa. Ecco, diciamo per l'ennesima volta, perché ha provato altre due volte, anzi diciamo tre volte, perché c'è stata la guerra franco-prussiana vinta dalla Germania, c'è stata la prima guerra mondiale persa dalla Germania, c'è stata la seconda guerra mondiale persa dalla Germania. Se ci sarà un'altra guerra o economica, o speriamo non guerreggiata, la Germania perderà per le stesse ragioni per cui ha perso la prima e la seconda guerra mondiale. Le manca la struttura, le materie prime per poter condurre una vittoriosa guerra. E quindi sarà costretta, perché siccome è costretta a dover fare ricorso alle materie prime degli altri, questi, finché hanno questo controllo, riusciranno sicuramente a contenere la Germania. Ecco, per quanto riguarda la Corea, è evidente che la Corea ha deciso di dotarsi di armi atomiche, perché sono l'unica possibilità che ha per non fare la fine della Libia o della Siria, quantomeno secondo i dirigenti del partito dei lavoratori del Nord Vietnam, del Nord Corea. E quindi loro hanno detto: noi abbiamo la bomba atomica, e se voi ci aggredite noi potremo anche usarla. E usarla significa che se non arrivano negli Stati Uniti, quantomeno in Corea e in Giappone ci arrivano sicuramente. E questo sarebbe l'inizio di della terza guerra mondiale. E se la seconda guerra mondiale si conclusa con le armi atomiche, con i bombardamenti di Nagasaki e Hiroshima, se la terza guerra mondiale parte con le bombe atomiche, non si sa come andrà a finire. Sicuramente l'umanità non ne trarrà sicuramente grandi vantaggi, direi che può essere la definitiva sparizione del nostro pianeta, se ci sarà l'utilizzo di armi atomiche. C'è possibilità di uscire da questa situazione, che non è sicuramente delle migliori? Sì, c'è una possibilità, purché nulla scappi, perché non ci sia, purché non ci sia come a Sarajevo il terrorista che uccide il principe ereditario, e quindi che non ci sia qualcuno che tenta di far perdere il controllo della situazione. L'unica situazione che si può essere per uscire dalla situazione che si è creata in Nord Corea è quello che è avvenuto a Cuba. A Cuba c'è stato un accordo tra Khrushchev e Kennedy. Questo accordo era preciso ed è stato rispettato da, sia dalla Unione Sovietica, sia dalla Federazione Russa, sia da Kennedy e sia da tutti i presidenti che successivamente si sono succeduti a Kennedy. Cioè il problema era questo: gli Stati Uniti non devono invadere Cuba e a Cuba non verranno messi nessun missile, nessun armamento nucleare, e purché questo sia chiaro. Cuba vive come ritiene più opportuno e non sarà disarmata sostanzialmente, non avrà armi offensive che possano in qualche modo colpire gli Stati Uniti. Gli americani si sono impegnati su questo e si sono impegnati di togliere anche tutti i missili che avevano al confine tra la Turchia, nel nord della Turchia, e la Unione Sovietica, che erano i famosi Honest Jones, che poi hanno detto che erano vecchi, quindi li hanno ritirati a prescindere, se no li ritiravano lo stesso. Ma questi sono dettagli di natura diplomatica per dimostrare che nessuno, che tutti hanno vinto, che nessuno ha perso. Ecco, non, è evidente che la Nord Corea non può accettare un trattato scritto senza che non ci sia nessuna potenza in grado di proteggerla. Su Cuba c'era la Unione Sovietica che proteggeva Cuba, che era, si era fatta garante di che cosa? Si era fatta garante della, garanzia che i trattati firmati, i trattati diplomatici firmati non sarebbero stati, sarebbero stati mantenuti. Questo invece per quanto riguarda la Libia, gli Stati Uniti hanno detto a Berlusconi di dire a Gheddafi che se Gheddafi non si eliminava la sua bomba atomica che era già in stato di avanzata costruzione, forse era già stata costruita, quantomeno piccole bombe atomiche tattiche, se loro rinunciavano alle bombe atomiche, gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a non creare problemi al regime libico, al regime di Gheddafi. Naturalmente la garanzia che ha dato Berlusconi era una garanzia che si è dimostrata totalmente fasulla, anche perché Berlusconi non era a capo di una potenza che era in grado di opporsi alla Stati Uniti, e quindi la fine che ha fatto Gheddafi deve soprattutto ringraziare il fatto che lui si è fidato di Berlusconi. E Berlusconi, pur essendo anche in buona fede, non aveva nessuna, non aveva né il governo che lo seguiva, né tantomeno aveva una potenza militare in grado di opporsi alla pressione che ha fatto gli Stati Uniti. Ecco, l'unica possibilità che c'è nella Corea è che da una parte ci sia gli Stati Uniti che si impegnano a non invadere e non destabilizzare il regime nordcoreano, e dall'altra parte che la Cina e la Russia si facciano, quantomeno la Cina, ma anche la Russia, si facciano garante che questo accordo non verrà violato dagli Stati Uniti. Questa è l'unica possibilità che c'è, se no uno c'è chi la spara più alta a furia di parole. Ecco, attenzione che quando si continua a sparare anche dal punto di vista verbale minacce sempre più grandi, che poi alla fine, per dimostrare che si è coerenti, non si passi a di escalation. È un escalation, si sa da come si parte, ma non si sa dove arriva un escalation, perché un escalation non è un ragionamento metafisico dove 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, eccetera. A un certo momento assume degli aspetti dialettici, per cui può succedere esattamente di tutto e scappare il tutto dal controllo. Ecco, questo è quanto avviene. Noi dobbiamo essere fermi, portare avanti come Veneti, come membri del Veneto Socialissimo Governo, questa politica che sia ragionevole e in grado di risolvere i problemi e nello stesso tempo dobbiamo prepararsi, perché effettivamente siamo di fronte a un sconvolgimento globale, dove nasceranno nuove nazioni, dove nasceranno nuove possibilità, nuove opportunità, però tutto questo sarà, purtroppo sembra che fino adesso sia fatto col frutto di molte sofferenze, di molto sangue, di molti dolori per tutti l'umanità, e quindi non è una cosa buona. Purtroppo l'umanità, da quando è sorta, dai tempi di Caino e Abele, va avanti purtroppo sempre a furia di catastrofi, dove l'uomo, la natura e l'umanità ne pagano le conseguenze. Ecco, speriamo che tutto possa andare secondo un giusto e ragionevole risoluzione di questi problemi. Con questo vi saluto e vi auguro a tutti quanti delle buone giornate.